Capiago, esercizi spirituali dell'agosto 2011 con padre Elia Citterio. Seconda meditazione del quarto giorno.
Allora, oggi vorrei affrontare il primo passaggio di questo cammino in rapporto a quello che abbiamo detto. Allora, quello che diremo, grosso modo, resta legato alla prima difficoltà che ho presentato, quello della siamo ancora capaci di un'esperienza di rivelazione, no? Questo comporta un esercizio che indica una prospettiva, indica una meta e indica proprio un percorso che bisogna seguire. E il riferimento lo prendo a partire da questa citazione di Matteo 22:37, dove si fa riferimento alla risposta che Gesù ha dato alla domanda dello scriba: qual è il primo comandamento? Allora, tenete conto, quando io ho presentato la prospettiva, misericordia voglio e non sacrificio, è la rivelazione che viene da Dio. Il comandamento di Dio resta riassunto in, quindi, tutto quello che Dio poi ci dice, e dentro questo amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Notate che questa espressione è posta come verso la fine del Vangelo di Matteo, perché subito dopo questo ci sono gli ultimi discorsi e poi il racconto della passione. Quindi è in una posizione nevralgica del Vangelo, quindi vuol dire che allude a qualche cosa di centrale. Vi sottolineo anche questa cosa. Questo passo di Matteo è citato in modo libero, ma è citato secondo il passo del libro del Deuteronomio, dove si fa presente la professione di fede dell'israelita, e il passo è Deuteronomio 6 dal versetto 4 in poi. Il testo dice: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. E Gesù riprende questo comandamento. Fate questo collegamento. Nelle tentazioni, quando Gesù deve rispondere al maligno, si serve sempre di questo capitolo 6 del libro del Deuteronomio. Quindi non solo la rivelazione, diciamo in positivo, attiene a questa professione di fede, quindi il primo comandamento è amare Dio, ma anche dove il male, come dire, avanza, quindi è come se vuole come distoglierti, la cosa da cui ti vuol distogliere è esattamente da questo primo comandamento, non altre cose. Da qui capite la forza, diciamo, del riferimento di questa espressione, perché diventa la radice del vivere. Se non si coglie questa radice, tutti i comandamenti che noi applichiamo rischiano di diventare semplicemente esecuzione di doveri. E questo è troppo poco per il nostro cuore, è troppo tanto, perdonate questa espressione non italiana, è troppo tanto rispetto alle forze nostre, ma è troppo poco rispetto al nostro cuore. Quindi noi veniamo subito orientati a questo centro della rivelazione, che comporta sia la rivelazione del, chiamiamolo così, del tesoro che viene da Dio, sia di quello che è chiesto a noi come risposta a questa rivelazione. Qui siamo al cuore, siamo al centro. Allora, è importante entrare in questa espressione e notare le dinamiche che vengono attivate. Noi non ci muoviamo mai secondo queste dinamiche. Noi facciamo sempre esattamente l'opposto di quello che è detto in questa frase, in questa espressione. Allora, io ho sottolineato, no? Primo c'è ascolta, poi è sottolineato nostro, poi è sottolineato tu. Noi facciamo invece prima io, poi al limite ascolto e poi noi, al quale arriviamo sempre con fatica. La fatica è data dal fatto che sbagliamo passaggi. Sbagliando passaggi è come avanzare con il vento contrario. Si fa sempre un'enorme fatica e la barca non va avanti. Allora proviamo a riconsiderare. E per me si tratta proprio di intuire il passaggio di un cammino. Non è che avviene in 5 minuti, ma il cammino è delineato in questo modo. E dobbiamo saperlo rispettare. Non rispettando questo, la fatica è come se andarsela a comprare. Allora, primo c'è ascolta. Già questo è il contrario della nostra psicologia. Noi non metteremmo avanti ascolta come se un altro ci dovesse dire quello che noi effettivamente vogliamo. Noi partiamo sempre da io. Guardate l'evoluzione del bambino. Per il bambino, appena nato, se fosse visto da un adulto, lui è il centro dell'universo, tutto l'universo è in sua funzione. E se non fosse così, il bambino non potrebbe crescere. Ma cresce proprio imparando ad abbandonare questa centralità. Prima lui è un tutt'uno con la mamma. La mamma è una sua protuberanza. Poi comincia a distinguere. Ma distingue nel senso che la mamma è per lui. Il bambino quando piange vuole la mamma. La mamma lo sa. Se la mamma non venisse, il bambino soffre proprio. Allora è un egoismo radicale ma vitale. Notate, io insisto un po', ma è solo per far vedere che poi crescendo la legge non è più questa. Allora, per il bambino è essenziale questo, tanto che le mamme mi dicono il pianto di un bambino è la volontà di Dio. E se non si fa così, il bambino soffre davvero. Poi più cresce, più, diciamo così, in qualche modo si predispone a vivere la sua vita, nota la differenza tra lui e sua mamma. Sua mamma non è una funzione sua, però incominciano anche i timori. Staccandosi dalla mamma e non essendo ancora autonomo, dice: ma questa non mi vuole. Se non soddisfa quello che io voglio, lei mi vuole male. È solo per esemplificare, solo per, che poi non è così, ma è solo per rendere conto dei passaggi. La mamma deve resistere a questo attacco, se non resiste impedisce la crescita del bambino, i capricci. Più cresce e il bambino capisce che la mamma non basta, perché lui si apre alla vita e la mamma non è più ormai l'unica fonte di vita sua, ha bisogno anche di altre cose. Allora comincia ad allargarsi al mondo, ma il mondo è complicato. Il mondo è complesso, lui come fa? Allora, diciamo così, vive una specie di alleanza con la mamma, ma sempre rispetto a lui. Chi tiene i bambini all'asilo, piccoli piccoli, lo sa, tra i 3 e i 4 anni i bambini cominciano a dire: perché questo? Perché maestra questo? E perché quest'altro? E anche a 5, vabbè, comunque cominciano già anche prima. Non avete mai notato che quando noi subiamo un lutto grave facciamo come il bambino a 5 anni? Perché questo? Perché a me? Non avete mai notato? Avviene la stessa cosa. Quando c'è un lutto grave, per noi è come un universo incomprensibile, troppo grande questo. Noi quando diciamo perché, non è che vogliamo una ragione, noi sappiamo benissimo che non c'è nessuna ragione sufficiente. Facendo la domanda del perché, noi è come se ci predisponessimo a riconoscere qualcosa di questo mondo misterioso, troppo grande per noi. Lo fa il bambino, perché deve crescere, e lo fa l'adulto quando è confrontato con, in genere una questione di lutto è significativa. Quando sentite piangere una persona, no, che perde un bambino, o una moglie, un marito, non so, un fratello, una sorella, perché questo? Perché a me? E noi moltiplichiamo le domande. Ma in realtà, quando poi le persone, non so, che vogliono consolare, no, credono di dare la risposta a questo perché, dicono solo delle emerite imbecillità. Tutti noi sappiamo, eppure tutti facciamo lo stesso. In realtà, la domanda è fatta solo per potersi adeguare un pochino a quella realtà che è così misteriosa e così grande, che, di cui noi non riconosciamo le coordinate. Stessa cosa che fa il bambino. Quando il bambino domanda il perché, la mamma, se non riconosce questa dimensione, alla fine si stufa di dare le risposte al bambino. Perché c'è la luna? Al bambino non è che interessa la spiegazione della luna e il, come si chiama, il, come si dice, non un pianeta, come si dice? Al bambino non interessa proprio niente. La mamma può rispondere: perché c'è il sole? A lui subito. E perché c'è il sole? E perché deve far compagnia alle stelle? E perché ci sono le stelle? E perché richiamano il chiarore della luna? E avanti. La risposta non corrisponde alla verità materiale, corrisponde all'accoglienza del bisogno del bambino di adeguarsi al mistero della vita. Quando la mamma risponde tranquilla, il bambino è tranquillo, non importa che risposta dia. Quando la mamma però è stufa e dà una risposta, ma per tappargli la bocca, il bambino si rende conto e non fa più domande. Ma se non fa più domande, non può più crescere in fiducia. Non crescendo in fiducia, non riconosce più, diciamo, le coordinate del mondo. E incominciano i problemi di disadattamento. Perché il crescere è in funzione di entrare nel mondo che è troppo grande rispetto a noi. Perché ho detto queste cose? E poi non vado avanti, perché ci sono poi tutti i passaggi dopo. A me interessa i primi passaggi, no? Che noi nell'anima siamo sempre alle prime armi con la realtà della vita, no? Ho detto questo perché quando si dice ascolta, non vuol dire capisci. Quando la mamma dice al suo bambino ascolta, in pratica vuol dire fai quello che ti dico. Non dice guarda che ti do la spiegazione, tu seguendo la spiegazione capisci. No, ascolta vuol dire fai quello che ti dico. Allora, notate la contraddizione, ma anche la legge della vita. Il bambino è molto accentratore, eppure aspetta l'indicazione delle cose da fare dalla mamma. Perché facendo la volontà di un altro il bambino può crescere? Perché il bambino intuisce che può crescere se cresce in fiducia. L'unica fiducia che lui conosce è quella con sua mamma. Allora, quando la mamma segue il bambino, ma lo segue nella sua evoluzione, si adatta alla sua evoluzione, dicendogli fai questo, il bambino all'inizio lo prende come una espressione di questo legame con la mamma. Se lo fa, quando ha fatto la cosa, lui è contento di averla fatta, mica pensa che l'ha fatta perché la mamma gliel'ha detto. Lui è contento di averla fatta. Infatti i bambini che non hanno mai niente da fare sono sempre irrequieti, tutti sapete. I bambini che invece hanno sempre da fare sono guidati a fare le cose, non a irregimentarli, a tenerli impegnati nelle cose. I bambini sono tranquilli. E cosa succede? Allora, lui fa quello che dice la mamma, poi questo lo dimentica, lui è contento di averlo fatto. La deduzione è che lui cresce nella fiducia verso la mamma. Così la mamma, quando dirà un'altra volta fai, lui è invogliato a fare. Se lo fa, lui è contento di averlo fatto, cresce nella fiducia, così cresce in autonomia e in obbedienza. Cosa che noi invece teniamo sempre separate. Allora, quando risuona ascolto, si allude a questa dimensione. Nessuno di noi conosce com'è la vita, siamo tutti bambini piccoli. Quel ascolta che dice Dio ha lo stesso contesto vitale della mamma col bambino. Noi evidentemente quando accediamo alla fede accediamo da adulti, quindi accediamo come se noi effettivamente sapessimo ragionare, conoscessimo le cose. Cosa serve a dire questo? Poi dopo l'ha detto il Signore, quindi lo prendo, ma sempre dall'esterno. Non scatta mai questa dimensione di, come dire, come di fiducia dall'interno. Noi lo prendiamo sempre dall'esterno. Invece la dinamica della scrittura, non ponendo io per primo, ma ascolta, si pone in questa ottica di entrare nella vita, nell'universo, come dire, dentro la prospettiva di un altro, proprio perché è quello che ci ha garantito la vita. È tutto il mistero della fede. Per sintetizzare lo sviluppo delle dinamiche, se noi, come i bambini, impariamo ad ascoltare senza filtri, noi prima di avere il riferimento a me stesso ce l'ho io ascolto, ma anche tu ascolti, anche tu ascolti. Io quando ascolto, ascolto dentro, sarebbe dentro la Chiesa, no? Dentro l'umanità. Prima dell'io c'è un noi, è il noi che dà significato all'io. Hanno fatto, per esempio, hanno fatto degli studi sul linguaggio. Se un bambino non sentisse mai parlare, imparerebbe a parlare? Non imparerebbe. Si può insegnare a un bambino contemporaneamente molte lingue insieme? Per poter imparare tante lingue, bisogna partire sempre da una lingua specifica. Allora, più uno si riconosce in una continuità, più può allargarsi a mondi diversi. Allora, la nostra realtà personale, parlo al singolare, l'io è definito sempre in anticipo da un noi. Io quando dico io, c'è già mia mamma, la mia famiglia, la mia cultura, ho già visto delle cose. Senza questo, io non so chi sono. Quindi anche da un punto di vista di crescita culturale, c'è sempre prima un noi, poi un io, ma noi questo lo dimentichiamo. Spiritualmente è la stessa cosa, quindi c'è un ascolta, un noi e poi un io, che corrisponde nella frase tu amerai. È una, come dire, quello che io ho accolto, che gli altri, insieme agli altri, ho condiviso, posso praticarlo personalmente. A questo punto l'identità che io acquisisco è inglobata in quel noi e in quell'ascolta, e tutto si svolge in modo sano. Se io interrompo questi passaggi e voglio, o perché presumo, o perché non so, non mi va, o perché sono, che so, sono sempre in guerra contro tutto e tutti, quindi voglio aggiustarmela da solo, tutta la fatica che fate non porterà alcun frutto. Questo è uno dei motivi per cui certe impostazioni psicologiche nel cammino spirituale sortiscono l'effetto contrario, perché è come se avvalorassero solo una di queste tre cose, solo io. Non è sano questo. Allora, a livello mentale, anche diciamo i cultori della cultura sanno questo, ma a livello di esperienza emotiva non si sa più, e tanto che oggi prevale l'io, i diritti dell'io, i piaceri dell'io, la realizzazione dell'io, sempre così. Ma staccandosi da quel terreno che permette realmente all'io di realizzarsi, staccandosi da quel terreno che permette davvero all'io di trovare le sue risorse, di giocarle nella vita. E questo è veramente fondamentale. Allora, per me il problema nasce qui, nasce da qui. Questo ascolta, non è io voglio ascoltare. Se non si attiva un certo "ma io ho bisogno di ascoltare", io sono nella condizione che se non ascolto non vedo nulla. Allora, che cosa fa scattare per noi questo bisogno di? Pensate, per esempio, io ho ascoltato testimonianze di ragazzi che amano scalare, no? E tutte le prime scalate che fanno, nessuno si azzarda ad andare da solo. Addirittura c'è prima un corso previo per scalare l'alta montagna, poi si va dietro una guida e poi si può anche andare da soli. Ma se tu non ascolti, se tu non ti metti, diciamo, alla scuola, tu quella cosa che pur desideri, tu credi di saperla fare, ma in realtà è così rischiosa che tu non vuoi esporti al pericolo. Invece nello spirito i morti non si vedono, i morti non puzzano, e quindi crediamo di andare per conto nostro, nel senso di dire "io voglio questo, realizzo questo", senza tener conto di questi passaggi. Guardate che tutte, per esempio, tutte le proiezioni che noi viviamo, tutte le idealizzazioni che noi viviamo sono dell'ordine di questa gonfiatura dell'io scriteriato. Non è così difficile cadere in questo, eh? Allora io mi sono sempre posto, quando l'ascolto è efficace, da che posizione io posso ascoltare? Fatevi un esempio. Se io sono in un grave pericolo, per esempio sto attraversando un fiume e vedo qualcuno sulla riva, no? E io sono nei guai, nel senso che rischio di essere travolto, il gridare rispetto a quello che vedo ha una forza che, se l'altro mi dice "prendi questo, fai quello", tu lo fai subito perché sei in rischio. Ma se tu, come dire, cammini beato, non ti accorgi del pericolo, anche il grido degli altri a te, ma figurati se l'ascolto, non ti accorgi neanche, e poi plapum, poi cadi davvero. Allora, il grido è in rapporto alla situazione di pericolo in cui ci troviamo. Ora, nell'anima, qual è la situazione di pericolo? È quello che il Signore dice sempre: se Lui è venuto non per i sani ma per i peccatori, perché ci fingiamo continuamente sani? Se Lui dice, no, che è venuto per i peccatori, perché non ci sentiamo mai peccatori? Notate che quando dico questo, nessuno è così imbecille da pensare che non fa peccati, eh? Ricordate l'esempio della, quando è raccontato l'episodio della donna adultera, no? Nel Vangelo di Giovanni, mi pare il capitolo 8. Allora si descrive, quindi hanno peccato in flagrante, si dice, no? Questa donna, la portano davanti a Gesù, Gesù non dice verbo, si mette lì a scarabocchiare per terra, e poi, costretto a dare una risposta, dice: chi non ha peccato scagli la prima pietra. Non so se avete notato la notazione un po' ironica dell'evangelista, si dice dai più vecchi. Teniamo conto, i più vecchi vuol dire che sono quelli che meno si possono illudere di non avere peccati. Cioè, per definire che sono vecchi, io non mi posso illudere, certo, che non ho peccati. No, per dirlo, è un'annotazione, però fa capire, no? Allora, nessuno è così imbecille da immaginare che non fa peccati. Ma è come se nessuno di noi è così disposto a riconoscere che è nello stato di peccatore. È in una condizione di peccatore, non che ha fatto i peccati. Tra l'altro, quando noi diciamo che facciamo i peccati, in genere lo diciamo in teoria. È caratteristico quando io, non so, mi devo arrabbiare contro un altro e lo accuso, devo dire anch'io faccio peccati, ma non dico i miei, però dell'altro dico quel peccato che ha fatto. Bisogna imparare a notare queste cose, perché sono quelle che ci rivelano: oh porco cane, è proprio vero. Io quando devo accusare gli altri vedo un peccato singolo, quando devo accusare me dico i miei peccati, ma in generale. Allora, la percezione del proprio essere peccatori noi non la viviamo mai. Notate, il primo effetto positivo della decisione di leggere seriamente la parola di Dio è uguale perché abbia la coscienza di quanto sono distante da Dio e dai miei fratelli. Non è un effetto a contenuto positivo, è una coscienza a contenuto negativo, cioè io sono davvero distante. Quando voi fate l'esame di coscienza, se non avete combinato, non siete andati a rubare, non avete, che so io, non avete malignato nel senso di mandare in galera nessuno, non avete ammazzato nessuno, più o meno, insomma, mi comporto bene, via. Se voi vi riferite a voi stessi nel fare l'esame di coscienza, o dite peccati fasulli, cioè parlate solo delle vostre reazioni e non solo dei peccati, oppure non li sapete neanche riconoscere. Se noi non ascoltiamo dalla parola di Dio quelli che sono, quella che è, diciamo così, la nostra verità davanti a Dio, come facciamo a riconoscerci peccatori? Quando noi parliamo, in teoria lo diciamo tutti, ma perché quando uno ci offende, quando uno ci accusa di una cosa diretta, noi siamo, dobbiamo sempre difenderci? Perché? Perché in realtà non ci sentiamo peccatori. Allora, per me, no, come possiamo vederci davvero peccatori? Ribadisco, se partiamo da noi stessi, succede questo: o mi dispiaccio a tal punto delle mie malefatte che mi disprezzo e mi calpesto e farò pagare questo a tutti, oppure sono così vanitoso che se l'ho fatto io che sono bravo, è una cosa buona, basta. Cioè, o noi siamo nel disprezzo o siamo nella vanità. Invece, se noi ci esercitiamo nell'ascoltare la parola del Signore, noi ci rendiamo conto man mano, pensate per esempio alle parabole, come in qualche modo le ho illustrate in questi giorni. Non sentite che definiscono come siamo distanti dal regno di Dio? Non definiscono la nostra condizione? Ma io ho mai gustato davvero il regno di Dio? Ma io ho mai accolto davvero la persona di Gesù? E questo non solo non deve farci paura, ma è esattamente l'effetto buono dell'ascolto della parola. Perché questo fa proprio scattare, ma allora è proprio il Signore che deve arrivare a me. Non sono io che devo chissà cosa fare. Io devo proprio allargare il mio cuore a Lui, devo proprio accogliere quello che da Lui viene. Già vi ho detto che nella domanda, no, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, la prima cosa che domandiamo: dacci, Signore, la coscienza di essere peccatori. È la prima cosa che domandiamo, perché noi la perdiamo regolarmente. Basta che noi, non so, tipo, non facciamo cose, come dire, cattive proprio, no? Come contenuto. Oppure, dato che stiamo lottando contro un difetto, in qualche modo lo riusciamo a vincere, noi dimentichiamo subito che siamo peccatori. È come se ci abbagliamo su quella cosa piccola che è andata bene. Ma appena noi ci dimentichiamo di essere peccatori, incominciamo a rivendicare, a pretendere e a non godere più del regno di Dio. Ma perché siamo, perdonate, così imbecilli? Eppure, guarda, è molto facile essere imbecilli nella vita, eh? Allora, per illustrare un pochino, se si tratta di ascoltare, questa operazione comporta che noi non mettiamo alcun filtro. Allora, pensate sempre al bambino e alla mamma, alcun filtro. Pensate sempre al bambino e alla mamma. Quando la mamma dice ascolta, il bambino non sta lì a dire mi dice bene, mi dice bene per questo, dice male per quest'altro. Non fa tutti questi ragionamenti, cioè non ha ancora un filtro. Lui, se cresce alla vita, è perché è immediato nel seguire, cioè nel fare quello che la mamma dice. Allora, per noi, nello spirito, deve essere lo stesso. L'ascolto è in rapporto ad accogliere senza filtri. Ora, attenzione. Per esempio, leggiamo le beatitudini, beati gli afflitti, tipo, oppure l'ultima, beati i perseguitati per la giustizia, perché di essere il regno dei cieli. E come si fa? Allora, il dire come si fa vuol dire: io questo non lo vivo, se non lo vivo non sono beato, se non godo questo io cosa cerco? E avanti. Accogliere con serietà la parola significa riconoscere che noi siamo davvero distanti, ma questo è quello che ci apre a questa coscienza di essere peccatori e a desiderare la venuta del regno, a desiderare la promessa di Dio. Quando il cuore attiva questo dinamismo, capisce che accogliere il mistero della parola, questo per riferirsi alle scritture, ma anche di ogni comandamento comunque, no? Nell'obbedienza significa custodire una libertà e una purità di cuore nei confronti di Dio. Noi non siamo mai nella condizione del bambino che è libero verso sua mamma. Noi abbiamo sempre dei filtri speciali. Ti ascolto, sì. Ti ascolto finché. Ti ascolto fin tanto. Ti ascolto a questa condizione. Sempre così. Ogni aggiunta a ascolto è perdere il godimento di quello che ci viene dato. E se noi non godiamo, non cresciamo. Quindi se noi non facciamo, non cresciamo nella fiducia e non cresciamo nella nostra realtà. Allora, il primo effetto dell'ascolto non è rispetto a noi, ma è rispetto al rapporto che noi abbiamo con Dio. Allora, l'ascoltare è un liberare il nostro cuore e conservarlo pulito nei confronti di Dio. Già questo non è così semplice. È come nell'obbedienza. Se io obbedisco in verità, non è che obbedisco a fare questa cosa, è che comunque le cose, comunque, qualsiasi cosa io faccio, lo faccio nell'obbedienza. Lo faccio perché godo e cresco in questo rapporto. Allora, custodisco il frutto e godo. Sapete che c'è quella famosa espressione di Gesù quando dice bussate, vi sarà aperto, no, cercate e troverete. Vi faccio la domanda proprio, perché voi trovate davvero quello che cercate? Sincerità. Di tutte le cose che avete domandato, l'avete poi trovate? Perché il valore è questo. Non è che trovate, perché la frase è assoluta, cercate e troverete, ma va intesa, se cerchi, trovi, non che trovi quello che cerchi. Capite la differenza? Non siamo noi a comandare a Dio, siamo noi che accogliamo quello che viene da Dio. Allora, se cerchi, cioè se tu ti metti in questa disposizione di ascolto, nel senso di praticare quello che ti viene detto, allora tu trovi, godi la promessa che ricevi. Se tu hai in testa già che cosa devi trovare e lo domandi, tu resti sulla tua fame. Poi c'è un altro aspetto che secondo me è molto molto significativo, che esprime in questo modo. Ascoltare allude a uno spazio di un rapporto in cui tu giochi e trovi il senso della vita. La vita non sta nel trovare qualcosa, ma sta nel vivere un rapporto che dia significato a quello che trovate. Allora, lo spiego che in questo senso, più voi vivete un rapporto, più siete liberi dalle cose e dagli eventi. Noi viviamo troppo dipendenti dalle cose e dagli eventi, perché applichiamo alla vita quello che noi vogliamo, invece di aprirci alla vita e godere quello che Dio ci dà. Allora, quando voi vi mettete in questo ascolto, significa che incominciate a entrare in questo processo di liberazione dalla dipendenza degli eventi e delle cose. Pensate al valore di peso delle proprie storie personali. Non è vero che noi riteniamo Dio potente. Spessissimo un'offesa ricevuta per noi è più potente di tutto il bene cosiddetto promesso da Dio. Non abbiamo mai veramente ascoltato. Prendete l'esempio di un'ira. Allora, uno vi ha offeso, voi reagite secco. La reazione è così immediata, è così intensa, che voi fate questa deduzione. Perdonate, dico con le mie parole, non me ne frega nient'altro. Quello che sento io, questa è la verità. E date ascolto alla vostra reazione. Ma la vostra reazione dipende dall'orgoglio che è ferito. Se voi dipendete dal vostro orgoglio, come fate a trovare il vostro cuore? Difatti, quando voi subite un'offesa e reagite in modo violento, che succede? voi vi sottraete a questo spazio di rapporto, non siete più capaci di porvi in rapporto, la vita si chiude. Si chiude per voi e si chiude per l'altro. Non è che sia, notando questo, facile aprirsi. Non voglio dire questo. Voglio dire che la dinamica non è questa istintiva. La dinamica vera è, se volete, custodire il vostro cuore. Ma quello che io sto sentendo come reazione è proprio la verità che porto in cuore. Mi ricordo una volta una signora, ma irraconda proprio al massimo, mi diceva che è una cosa impossibile per lei controllare, no? E poi mi ha detto che una volta ha percepito che aveva sentito una frase del marito, no? E ha percepito, ma è una frazione di secondo, ha percepito il momento in cui l'ira saliva, non l'aveva ancora posseduta, poi quella volta lì no, si è adirata, ma era una donna riflessiva e dice, ma come? C'è stato un momento, oh ma è un lampo, c'è stato un momento in cui l'ira non mi ha posseduto, io potevo dire sì o no. Appena percepite che voi potete dire sì o no, incomincia il processo di liberazione. La reazione non è più la verità del cuore, è solo una reazione, per quanto intensa è. Allora, l'ascolto è arrivato a tal punto da tenervi in ascolto anche durante la vostra reazione. Quando l'ascolto si attiva a quel punto, voi incominciate a difendere, custodire la verità del vostro cuore senza cedere alle ragioni delle vostre reazioni. Non sarebbe una cosa bella riuscire? L'ascolto della parola di Dio porta lì. Tutti capiamo che non è che ci vuole, ah sì, che bello, lo faccio. È l'esercizio costante ad ascoltare, perché il frutto dell'ascoltare possa davvero rivelare la verità del cuore. E la verità del cuore ha sempre a che fare con la promessa di Dio per noi. E ormai è... vabbè. Pensavo di fare tutti e tre i punti, fa niente. Li farò, continuerò dopo. Ho insistito un po' su questo ascoltare, perché noi abbiamo delle idee non solo fasulle, ma anche degli atteggiamenti che sono fasulli. Ascoltare non vuol dire ascoltare con le orecchie e poi far arrivare la testa, perché se l'ascolto segue questa via, vuol dire che comandiamo noi prendiamo quello che vogliamo noi, non che stiamo ad ascoltare. Se uno è profondamente afflitto, e l'altro gli dice che ha mangiato un bel gelato, gli sta comunicando il piacere di mangiare un gelato, voi lo ascoltate con gli orecchi, no? Ma cosa ve ne frega? Difatti non ascoltate niente, state lì solo per gentilezza, no? L'ascoltare comporterebbe una condivisione di quello stato di verità del cuore dell'altro. Quando noi siamo sotto una certa reazione emotiva, in genere sempre no, o l'ira oppure l'afflizione, noi non siamo più liberi di ascoltare davvero. Ma vale anche quando uno è tanto allegro, non riesce ad ascoltare il disagio o il dolore degli altri, no? Questo per dire che se noi viviamo di stati d'animo e non della verità del nostro cuore, sapete di quante cose noi ci priviamo? Sapete di quante possibilità di verità, di godimento della verità della vita noi ci priviamo? Perché abbiamo così paura di ascoltare per davvero? Allora, dopo continuando, una delle paure che ci impediscono di ascoltare è la paura di stemperare la nostra individualità in un noi. Eppure è proprio il noi che permette al nostro io di trovare la sua identità. Allora poi spiegheremo questo secondo aspetto per arrivare poi al terzo, che allora sono in gioco io, ma io al mio cuore, non io secondo le mie reazioni. Io con tutta la realtà di verità del mio cuore, della mia persona, non solo nelle mie reazioni o nelle mie rivendicazioni. Questi passaggi sono proprio quelli, è il primo passaggio di un cammino vero. Non importa se si comincia a 10 anni o a 80, c'è sempre tempo per imparare.